Vuole per cortesia, mi sono appena svegliato, sei troppo mosso oggi.
24 mattino.
Cosa deve succedere in Palestina affinché la politica europea batta un colpo? Dov'è quella politica europea che lotta per la libertà dell'Ucraina contro la Russia? Perché nessuno parla? Quanto è potente questo Netanyahu? Si va contro l'America?
Salvini propone, invece di investire sugli armamenti in Europa, di investire sugli armamenti con la NATO, come richiesti anche da Trump. Cosa ne pensa? Apparentemente sembrerebbe una cosa più ragionevole dei soldi da spendere per ogni singolo Stato in Europa, visto che siamo tuttora scollegati uno dall'altro.
Non è solo Salvini che lo fa, ma sono molti altri. Qua però il tema, caro ascoltatore, mi sembra più profondo. E cioè il pensiero di iniziare a mettere insieme un embrione, non dico di difesa europea, ma quantomeno di acquisti di armamenti in comune, nasce dalle perplessità che molti paesi hanno sulla... su come gli Stati Uniti rimarranno nel contesto internazionale. Ora, fino adesso abbiamo vissuto... viene da dire a scrocco dal punto di vista della difesa, grazie agli americani. Ora che gli americani non sono più quelli internazionalisti con un occhio attento all'Europa e che potrebbero aver cambiato postura, se non definitivamente, quantomeno in larga parte, che cosa faremo noi? E se gli Stati Uniti, ipotesi lontana ma che è stata ventilata in più di un'occasione, escono dalla NATO, che cosa facciamo? Quindi capisce che il fatto di essere pronti a un'ipotesi di questo genere, lo snodo è esattamente quello, no? Sì, contiamo sulla NATO, ma se la NATO perde o vive il disimpegno del suo maggiore azionista, che cosa facciamo?
Perché non cedere a Putin l'Ungheria in cambio dell'Ucraina? Così sono contenti tutti.
Ma insomma. Va bene, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 21 marzo, sono le 7, 21 minuti e 3 secondi. Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. È la parte dedicata alla rassegna stampa, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore è sul debito globale che tocca i 100.000 miliardi e l'Europa va avanti a fatica sui fondi per la difesa. È un po' il leitmotiv che troverete su tutte le pagine dei quotidiani in merito al Consiglio europeo di ieri. Dazi rinviati, l'Europa tratta, e l'apertura invece del Messaggero. E poi la stampa, riarmo, Meloni si smarca da Ursula, la Repubblica si dedica ancora a Ventotene, Meloni su Ventotene, un nuovo attacco, perché ieri la Presidente del Consiglio ha parlato di una sinistra illiberale e nostalgica e poi ha criticato chi ha distribuito in piazza il manifesto, eccetera eccetera. L'Europa, sostegno a Kiev, riarmo in salita, il quotidiano nazionale. Riarmo, l'Europa divisa sul debito, Corriere della Sera, scontro sui fondi per la difesa per domani, un piano in salita per avvenire. Occhio, si riarma solo la Germania, dice La Verità. Più armi e guerra ai migranti, nasce l'Europa von der Leyen, l'unità verso il riarmo riformista. Vedete com'è tutto più o meno su questo stesso tema. A rimanere sulla questione... La discussione su Ventotene rimangono, come avete sentito, Repubblica, Libero, lo sbarco di Ventotene che mette in evidenza questa vicenda abbastanza buffa del Partito Democratico che ha deciso di rispondere con una gita a Ventotene, in sostanza. Il giornale che parla, che dice che Meloni parla di sinistra illiberale e pochi altri. C'è invece un licenza di delinquere che è il titolo del Fatto Quotidiano, i 45 giorni per intercettare, poi si stacca tutto, salvo casi eccezionali. E poi Piazza Punita È il titolo del manifesto. Dispersi con la forza migliaia di israeliani in piazza contro il governo e la cacciata del capo dei servizi. Il Foglio presenta un editoriale del direttore Claudio Cerasa, come spesso avviene, sulle solitudini di Meloni. In Europa la Premier continua ad andare verso la direzione giusta, non si fa travolgere dal trumpismo, da lezioni di ventotenismo al PD, ma il suo essere ancora establishment a metà è un guaio, ero il prezzo, rischia di essere alto. Questi sono i titoli principali dei quotidiani di oggi. Vorrei partire da una notizia che sulla prima pagina di Repubblica non ho trovato, non so se c'è in una seconda edizione, quindi quando il giornale poi viene stampato con un'altra edizione, ma che trovate invece sulla parte online. Di nuovo in Italia il capo della milizia libica accusato di crimini contro l'umanità. E Ale, un altro caso che ci ritroviamo, questo nella fattispecie non si tratta di un generale inserito nel contesto, chiamiamolo così, istituzionale libico, ma qualcuno di anche peggio. Racconta Alessia Candito questo: a pochi mesi dall'apparizione del luglio scorso, in occasione della finale del campionato libico ospitata dall'Italia, a Roma torna a farsi vedere Abdel Ghani al-Kikli, meglio conosciuto come Geniwa. Dal 2021 è il capo dello Stability Support Apparatus, milizia attiva a terra e a mare, per le Nazioni Unite ripetutamente coinvolta in violazioni e abusi e per il Dipartimento di Stato americano responsabile di crimini contro l'umanità nelle prigioni di Ain Zara e Abu Salim. A differenza di al-Masri, il comandante libico che la Corte Penale Internazionale avrebbe voluto in cella, l'Italia ha liberato e riportato a casa, al momento non si sa se lui sia fra ufficiali e comandanti libici che la Corte vorrebbe in manette, i cui nomi per evidenti ragioni investigative sono ancora coperti da segreto, ma contro di lui pende una denuncia di 189 pagine e ci sono almeno 501 episodi dei quali è accusato di torture, stupri, omicidi e sparatorie. È arrivato insieme ad altri alti papaveri del governo libico per far visita ad Adel Juma, è il ministro libico dell'interno, a metà febbraio ferito in un attentato e qualche settimana dopo trasferito in un ospedale romano per ricevere cure mediche. A darne notizie è stato il dissidente libico Usam El Gomati, uno degli spiati del cosiddetto caso Paragon, ma non ha fatto altro che attingere a fonti aperte, perché hanno postato una foto dall'ospedale con i pollici alzati sui social network e quindi l'uomo è là in mezzo a questi alti papaveri libici. Prima di aprire un ampio capitolo dedicato all'educazione che ci porterà da OnlyFans alla cancellazione del Dipartimento per l'Educazione americano da parte di Donald Trump, una piccola nota, una nota che ha a che fare con la giustizia. Conservo il mio stupore per quanto le notizie delle assoluzioni o delle motivazioni delle sentenze di assoluzione spariscano quasi completamente dai giornali. Vi ricordate l'inchiesta Open che riguardava Matteo Renzi, della quale si è parlato infinitamente, che ha aperto i giornali, nel quale si ipotizzava in sostanza che la Fondazione Open stesse illecitamente raccogliendo denaro per motivazioni politiche, no? E quindi aggirando la normativa di finanziamento sui partiti. Ieri sono arrivate le motivazioni della sentenza di assoluzione di Renzi e di tutti gli altri. Ne troverete solamente un trafiletto, e gli va dato atto perché poi è il giornale che più ha battagliato su questa cosa, sul Fatto Quotidiano. E ve lo leggo. Vi leggo parte di questo trafiletto che contiene la sentenza. La GUP, assolvendo Renzi e il Giglio Magico, scrive questo sull'inchiesta, per darvi l'idea anche di come è stata condotta evidentemente l'inchiesta. Aspetti fattuali carenti di una prova sufficiente per fondare una previsione di ragionevole condanna. E ancora, l'attività di fundraising, cioè quindi raccolta fondi, il finanziamento ad attività di partito o il sostegno a candidati svolta dalla Fondazione Open è pienamente lecito. le risultanze circa l'esistenza del patto corruttivo appaiono generiche e insufficienti. Vi starà sulle scatole Renzi, vi starà sulle scatole Italia Viva, e poi tanti messaggi ne riceviamo su questo fronte, però la sostanza della vicenda giudiziaria di Open si conclude in questo modo. Non c'erano prove, non c'era sostanza e l'attività della Fondazione Open era lecita. Dunque, da OnlyFans al Dipartimento dell'Educazione americano. La vicenda la conoscete perfettamente, lei è stata anche ospite della maestra d'asilo, è stata anche ospite di Alessandro Milan nei giorni scorsi, ed è la vicenda di una insegnante, Elena Maraga, 29 anni, maestra d'asilo di un istituto cattolico, tra l'altro, di Varago di Maserada in provincia di Treviso, che aveva un profilo OnlyFans, una bodybuilder, e si esibisce anche su OnlyFans. È diventato il caso mediatico del momento, scrive il Messaggero con Laura Pace, che già ieri parlava di provvedimenti in arrivo da parte del ministro Valditara, ma adesso ci arriveremo. Nonostante il contratto a tempo indeterminato e 5 anni di servizio nell'asilo parrocchiale, Maraga si ritrova ufficialmente in ferie forzate. C'è chi parla di sospensione, ma la sostanza non cambia. Per ora niente scuola, almeno fino a un eventuale accordo tra le parti legali. Il nodo è prettamente economico. Al momento parroco e avvocato della parrocchia hanno scelto il silenzio. La vicenda era emersa perché alcuni genitori, alcuni padri avevano fatto un giro da qualche parte e avevano detto: oh, guarda, questa mi sa che è la maestra di mio figlio, evidentemente. Vi dicevo di Valditara. Già ieri il Messaggero pubblicava il fatto che il ministro Valditara ha intenzione di varare delle nuove norme di comportamento per gli insegnanti. Come si devono muovere gli insegnanti sui social? È lecito che abbiano, per esempio, un profilo su OnlyFans? Scrive Raffaella Romagnolo a pagina 15 della Stampa. Non toccheremo solo questo caso, perché c'è un altro che è interessante, se volete, parallelo, molto lontano, ma parallelo. Scrive Raffaella Romagnolo, che suppongo sia un insegnante, a pagina 15 della Stampa, in un lungo pezzo. Dice questo: qualunque iniziativa il ministro adotterà riguardo allo stare sui social degli insegnanti dovrà rispettare due paletti: libertà di espressione e di insegnamento. Un codice di comportamento esiste già ed è quello di tutti i dipendenti pubblici. Stabilisce che sui social ogni dipendente deve evitare che le sue opinioni siano riconducibili all'amministrazione di appartenenza. Dice qua: un dubbio, se nel mio profilo Facebook c'è scritto docente, allora tutto quello che pubblico è ipso facto riconducibile al Ministero dell'Istruzione e del Merito, cioè qualunque cosa io scriva. E poi si scrive che il docente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Qui la questione si complica: definisci prestigio, definisci decoro, definisci immagine. Però no, cita il caso: se un insegnante usa un linguaggio scurrile, parole d'odio, espressioni razziste, oltre a qualificare se stesso, lede l'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Guardate, questa è anche una questione poi affrontata anche all'interno di tante aziende in cause di licenziamento e via dicendo. Lei dice questo: all'esempio concreto so rispondere per me sì, ma come ci si pone di fronte a un insegnante che decide di integrare uno stipendio povero, ed è quello che sottolinea nel suo pezzo Virginia Della Sala a pagina 16 del Fatto Quotidiano, di fronte a un insegnante che decide di integrare il suo stipendio in questo modo e di fare nel proprio tempo libero ciò che vuole, e quanto questo ha a che fare con una certa distanza, per così dire, o qualche problema quando si tratta di questioni sessuali. Le opinioni degli insegnanti e cosa fanno gli insegnanti nel tempo libero. C'è un caso che, secondo La Verità, Matteo Lorenzi, riguarda una persona che non è dissimile per collocazione politica e per una serie di fatti da Ilaria Salis. Ci arriviamo dopo la pausa.
24 mattino.
Credete veramente che gli americani si ritirino dall'Europa, dalle basi europee? Io finché non lo vedo, io sarei contento, ma finché non lo vedo non lo credo.
E perché sarebbe contento?
Comunque
Angela Meloni è costantemente in campagna elettorale, sia sembra che governi per il suo elettorato, non per l'Italia. Non perde un'occasione per fare le battutine contro gli avversari politici e per lisciare la propria parte politica.
Ma guardi, posso dire una cosa che in realtà non mi pare? Cioè, ogni tanto tira fuori queste cose quando ci sono momenti di particolare difficoltà politica, poi qua ovviamente, diciamo così, il riflesso condizionato del centro-sinistra l'aiuta moltissimo.
La gente non ha ancora capito che la guerra l'abbiamo persa, l'ha persa l'Ucraina e l'ha persa l'Europa. Se Zelensky non tira via a fare un accordo con la Russia, si perderà alla grande. Le guerre si vincono e si perdono e noi questa l'abbiamo persa.
Vedremo, naturalmente. Allora, vi dicevo, c'è un'altra questione, una storia che, secondo il quotidiano La Verità, ne scrive Matteo Lorenzi a pagina 13, è parallela, se volete, a quella di Ilaria Salis, nel senso, cioè, un insegnante che è un attivista politica, ma un attivista politica di sinistra, diciamo, di una sinistra abbastanza dura, vicina ai centri sociali. Si tratta di Gaia Righetto. Il caso è stato sollevato dalla Lega. Sulla pagina Instagram della Tribuna di Treviso, per esempio, si possono apprezzare scontri con la polizia risalenti allo scorso aprile, quando Righetto e un gruppo di attivisti si sono opposti ad uno sgombero. Altri scontri con le forze dell'ordine sono riportati dalla stampa locale in occasione di una manifestazione contro Israele del gennaio 2024, a seguito della quale la supplente ha rimediato una denuncia. La stessa si è anche beccata una condanna in primo grado per diffamazione verso Dimitri Cohen, deputato della Lega e segretario provinciale risalente al 2018. Un'altra condanna per diffamazione per insulti rivolti contro Mauro D'Alzilio, allora primo cittadino. E durante il Pride del 2022 si è resa protagonista di un sit-in davanti al Duomo in cui, insieme con altre manifestanti, ha mostrato il seno. Per questo motivo il sindaco di Treviso aveva valutato gli estremi per danno di immagine. Sempre in quella zona siamo, eh? Chissà che succede là in Veneto e là a Treviso. I suoi profili social sono pubblici, gli studenti possono potenzialmente visionare le sue gesta. Per fortuna c'è gente così che si sbatte, prende permessi dal lavoro per bloccare gli sfratti. Si legge sotto una foto che ritrae una manifestazione. O frasi come quella sotto l'immagine di un maiale morto: la postura marxista che accoglie l'intersezionalità, il transfemminismo, l'ecologia radicale deve andare oltre i limiti dell'umano, ma ciò può accadere solo se chi storicamente è a fianco dei non umani non costruisce gerarchie tra le lotte, e lo stesso vale per chi comincia ora a riflettere sulla distruzione delle gerarchie tra le specie. Rossano Sasso della Lega, tra l'altro ex sottosegretario all'istruzione, dice: bisogna domandarsi se questa persona ha i requisiti per stare in cattedra. Allarghiamo lo spettro e veniamo a quello che sta succedendo nel mondo dell'istruzione americana, perché ha, mi pare, diversi profili di interesse. Noi stiamo guardando molto a quello che fa Trump all'estero e continuiamo a parlarne, lo facciamo continuamente. Poco facciamo di quello, ci occupiamo di quello che Trump fa all'interno. Luca Veronese ci racconta di questa abolizione, di questa chiusura del Ministero dell'Istruzione. Ora immaginatevi una cosa di questo genere in Italia o in qualsiasi altro paese europeo. Donald Trump ha firmato ieri l'ordine esecutivo per smantellare il Dipartimento dell'Istruzione. Pronto da settimane sulla scrivania del Presidente, incarica la Ministra dell'Istruzione, Linda McMahon, di adottare tutte le misure necessarie per permettere la chiusura del Dipartimento e restituire l'autorità in materia di istruzione ai singoli stati. Il provvedimento non passerà alla fine, presumibilmente, perché ha bisogno di 60 voti al Senato, i repubblicani ne hanno solo 53 su 100. La chiusura del Dipartimento è un chiodo fisso della destra americana, che lo considera dannoso perché promuove politiche progressiste sull'inclusione, l'uguaglianza e la diversità. Il Dipartimento amministra i fondi federali per promuovere l'istruzione, tra i quali 18 miliardi e mezzo destinati alle scuole nelle aree più povere del paese, 15 miliardi e mezzo per il sostegno agli studenti con disabilità, gestisce 1.600 miliardi di dollari per i prestiti agli studenti universitari. La battaglia della destra, scrive Veronese, ha una forte componente ideologica. Già ora gli stati e le amministrazioni locali controllano scuole e università, gestendo oltre l'85% dei fondi e controllando programmi e regole sui quali il Dipartimento federale non ha alcun potere. Secondo la Casa Bianca, tutto questo darà maggior potere a genitori, stati e comunità per controllare e migliorare i risultati di ogni studente. Qualcosa di non dissimile sta avvenendo nel mondo delle università. Alessandro Schiesaro, che è un insigne latinista, anche un ruolo importante alla Normale di Pisa, firma su questo tema un commento a pagina 14 del Sole 24 Ore e riporta delle frasi di J.D. Vance che mettono un po' paura. Sono frasi del 2021 che recitavano così: i professori sono il nemico. Quel disegno adesso è realtà. Dall'insofferenza per professori ed esperti ha preso forma un'offensiva su più fronti contro la libertà accademica e l'indipendenza degli atenei. In poche settimane l'amministrazione Trump-Vance ha colpito le università con una violenza che fa impallidire il ricordo della caccia alle streghe maccartista. Una massiccia riduzione dei fondi per la ricerca medica e della quota di rimborso agli atenei, con conseguenze nefaste per la prima e per i secondi. La cancellazione di 400 milioni di dollari in contributi alla Columbia University, rea secondo il governo di non aver messo argine alle proteste filo-palestinesi. La John Hopkins, vittima della scure che si è abbattuta su USAID, ha perso dalla sera alla mattina 800 milioni. E potrebbe arrivare una nuova tassazione delle rendite prodotte dal patrimonio vincolato dei maggiori atenei privati e di alcuni pubblici, che sono cresciuti nei secoli grazie a donazioni e da sempre esentasse. Trump aveva introdotto nel 2017 un'aliquota dell'1,4%. Si propone di farla salire al 35%. Harvard, per fare un solo esempio, pagherebbe in tasse 1,8 miliardi di dollari, quasi un terzo del suo budget annuale. A farne le spese sarebbero in primo luogo le sovvenzioni agli studenti di cui ha goduto a suo tempo proprio Vance. Sostiene Schiesaro che questa è una strategia abbastanza diffusa in questo mondo di destra. La brutalità di questa strategia, dice, non può lasciare indifferenti neppure in Europa, dove il modello dichiarato di Vance, Viktor Orbán, politiche simili le ha già promosse da tempo senza che l'Unione Europea andasse molto oltre, ed esprime grande preoccupazione. Nota a pagina 8 del Messaggero Vittorio Sabadin, tra le righe, che questa è un po', sarebbe anche un po' un'occasione per l'Europa di far arrivare tutto questo mondo di ricercatori che a questo punto è quasi orfano degli Stati Uniti, e mette insieme anche qualche numero di queste università a cui sono stati effettuati tagli. Per esempio la Columbia ha prodotto 100 premi Nobel e 125 Pulitzer. La Pennsylvania University, alla quale sono stati tagliati 175 milioni perché ha fatto gareggiare donne transgender in competizioni femminili, vanta 38 Nobel e 3 Pulitzer. Alla John Hopkins, alla quale sono stati tagliati ancora più soldi, vanta 29 Nobel e 4 ancora insegnano. Nel frattempo l'America si muove anche sugli europei. I respingimenti, gli arresti, anche i giornali italiani iniziano ad accorgersene. Una pausa.
24 mattino.
Una piccola precisazione, naturalmente non era 1,8 miliardi da Harvard sulla base di una tassa dell'1,7%, ma l'ipotesi è un incremento al 35% di queste tasse, ed è questo il motivo per il quale uscirebbero così tanti soldi. Critica Trump su una chat: scienziato francese respinto dagli Stati Uniti. Questa è una storia che dà un po' la misura di alcune cose che stanno succedendo. Paolo Mastrolilli da New York, fermato, interrogato su Repubblica, fermato, interrogato, espulso e messo su un aereo per farlo tornare in Francia. Questa disavventura è capitata a uno scienziato francese che andava ad una conferenza a Houston, perché gli agenti di frontiera hanno esaminato il suo cellulare e ci hanno trovato dentro frasi critiche nei confronti del presidente Trump. Una storia sorprendente che però chiarisce come la nuova amministrazione sia pronta a violare diritti basilari come la libertà di espressione. L'uomo si chiama Philippe Baptiste, l'episodio è avvenuto il 9 marzo scorso, la ricostruzione è stata fatta dal Ministero francese per l'istruzione superiore e la ricerca. Messaggi di odio verso Trump che potrebbero essere qualificati come terrorismo, doveva partecipare ad una conferenza. E guardate che c'è qualcosa che sta succedendo a molti altri europei, anche solo turisti. Leonard Berberi lo racconta a pagina 11 del Corriere della Sera. I tedeschi finiti in cella sono diventati così tanti che il Ministero degli Esteri della Germania ha dovuto modificare le raccomandazioni di viaggio per gli Stati Uniti. Le false dichiarazioni sul motivo del soggiorno o anche un leggero superamento della validità del visto possono portare all'arresto, alla detenzione o all'espulsione. Diversi cittadini europei sono stati respinti alla frontiera statunitense o portati in centri di permanenza con motivazioni non sempre chiare. La tedesca Jessica Brosche, 29 anni, è stata fermata per 46 giorni. Il connazionale Lukas Silaf, 25, è stato trattenuto per 16 giorni. Allo Spiegel ha raccontato di essere stato portato al centro di deportazione con una catena attorno allo stomaco, le manette, i ceppi alle gambe. Anche l'inglese Rebecca Burke, 28 anni, è stata fermata per 3 settimane. E in un modo paradossale, al confine canadese, arrivando dallo stato di Washington, le è stato chiesto di tornare indietro e compilare in modo corretto i fogli per il visto. Ma quando ha rimesso piede negli Stati Uniti è stata ammanettata. E inizia a sorgere qualche preoccupazione anche tra gli operatori economici americani, quelli che si occupano di turismo. L'Airport Council International dice... fa sapere che al momento il tema sarà affrontato alla prossima riunione di Airports Council International, appunto. Non si nota un calo significativo della domanda, però qualche preoccupazione evidentemente su questo fronte c'è. Chiuderei con le grandi questioni internazionali, che sono da chiudere, ma insomma sono quelle rilevanti, che dominano le pagine dei giornali naturalmente, dopo questo ampio capitolo dedicato al mondo dell'istruzione e alle sue varie articolazioni. Partendo dalla questione dei dazi, dazi che l'Unione Europea ha deciso di rinviare, come abbiamo sentito anche in GR24, come vi abbiamo raccontato dalle aperture dei giornali, il Sole 24 Ore con Carlo Marroni riporta questi dati che sono stati diffusi ieri e che riguardano, che provengono dal 13° rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell'Istat, presentato dal presidente Francesco Maria Kelly. Ed è questo: la svolta protezionistica degli Stati Uniti rende più vulnerabili nei confronti della domanda estera, rende più vulnerabili oltre 23.000 imprese, che in generale rappresentano lo 0,5% del totale, ma impiegano oltre 415.000 addetti e che generano il 16,5% dell'export totale italiano. Per un paese che sull'export si sta basando moltissimo, come capite, non è facile. In una giornata, come si diceva, appunto, nella quale ieri la von der Leyen ha annunciato un rinvio dei dazi e sul quale Stefano Manzocchi si conferma in questo momento, in commento si sofferma sempre in questo commento, sempre a pagina 5 del Sole 24 Ore, nel quale racconta come sia possa essere rischioso reagire con rappresaglie ai dazi americani. Non abbiamo tempo di darvi conto, però è interessante e denso, così come è interessante e denso il pezzo di Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore, che riassume un po' quello su cui si è ragionato nel Consiglio europeo di ieri intorno alle questioni del riarmo. Racconta dei distinguo degli uni e degli strappi degli altri. Racconta però dall'altra parte che questo ambizioso concetto di sovranità europea nell'ambito della difesa ha messo radici, anche se la strada si conferma impervia e tortuosa, come abbiamo visto. Il GR, ci risentiamo subito dopo.